Finalmente, quanto noioso è tutto sto. Dovreste venire nella nostra redazione dove c'è una disciplina quasi ferrea, poi ci scanniamo, però uno alla volta, diciamo per uno.
Alzi la mano chi ha voglia di fare l'innocente. Sono due i significati principali della parola innocenza: condizione morale e giuridica di chi non ha fatto del male a nessuno ed è quindi senza colpa, e condizione spirituale di chi è ignaro del male, senza peccato. Con queste parole introduciamo i lavori pomeridiani e saranno Clirim e Kamar a parlare per primi. Adesso vi dà la parola direttamente Ornella. Prego.
Buongiorno, io sono Kirin e sono arrivato in Italia dall'Albania nel 1996. Prima di arrivare in Italia ne avevo tanti sogni: studiare, lavorare e costruire una famiglia. Ma come si vede sono rimasti solo sogni perché sto qui. Arrivo in Italia con l'intenzione di lavorare, guadagnare qualcosa e ritornare in patria a continuare gli studi universitari. Però ho scelto la strada sbagliata. Quella strada che mi ha portato varie volte in carcere. Tutte le volte aumentava la gravità dei miei reati. E tutte le volte veniva l'avvocato, mi faceva firmare delle carte che non capivo e uscivo. Fino al 2002. Al 2002, nell'ultimo processo che aspettavo, ho visto che non ce la facevo più a scappare al carcere e ho fatto una decisione, sono scappato. Ho vissuto in latitanza, 7 anni. 7 anni con la paura verso tutti quelli che non conoscevo. E 7 anni con questa paura, oggi ho capito che è più facile vivere in carcere che vivere tutti i giorni con la paura di essere arrestato. Al 2009 vengo fermato e arrestato. Non c'erano né tante carte da firmare né un avvocato che mi confortava. C'erano soltanto un foglio di carta con scritto: deve essere condotto al carcere più vicino. Dovevo scontare i miei vecchi definitivi, 13 anni. Mi portano in carcere, la stessa storia: cella, sbarre, guardie, e unica regola: non fare niente. In questo non fare niente, i primi consigli me li dà il mio compagno di cella e mi dice: cerchi, se vuoi uscire qualche giorno prima, cerchi di non litigare, non prendere rapporti, e così puoi prendere liberazione anticipata. Alla fine, quando gli chiedo al mio compagno, dico: ma senti, ma cosa posso fare qui? E mi dice: qua cerchi un modo di ammazzare il tempo. E mentre io aspettavo per ammazzare il tempo, cercavo un modo per ammazzare il tempo, subentra un altro problema. In quelle celle, progettate per una persona, dovevano stare 3 detenuti. Subentra la lotta per sopravvivere. E in quella lotta per sopravvivere io ho passato anni. In quei anni stavo quasi dimenticando perché stavo in carcere. In quei anni ho visto i miei compagni uscire a fine pena, convinti di aver pagato più di quello che dovevano. In quei anni ho visto i miei compagni convinti di non dover più niente a nessuno. Con questa convinzione che si stava radicando anche dentro di me, di non dover niente più a nessuno perché stavo scontando la pena. Comunque, un anno fa ho cominciato a frequentare la redazione, dove oltre al giornale facciamo incontri con gli studenti, con le vittime o familiari di vittime di reati. Io nell'incontro dei studenti non so cosa colgono loro, ma io mi sento bene per due motivi. Uno, perché non mi sento giudicato, e il secondo, perché mi sento utile in questo posto che non si fa niente. Mi sento utile a qualcosa. Poi, nei incontri con le vittime o i familiari delle vittime dei reati che ho avuto, la prima cosa che ho visto in loro, ho visto che erano delle persone che avevano avuto i sogni come i miei: studiare, lavorare, creare una famiglia. Fino a quando qualcuno come me si era intromesso nella loro vita, cambiandola per sempre. Al secondo, mi sono sentito male parlando con loro, perché non ho visto quella rabbia che io aspettavo, che uno che fa male, uno si odia. Allora, non vedendo questa rabbia, ho cominciato a pensare a tutte quelle persone che io avevo calpestato cercando di raggiungere il mio obiettivo. E con questo pensiero sono rimasto male. Poi rimango male anche per i miei compagni, che per mancanza di spazio o di personale non gli si fa capire che non sono in carcere perché sfortunati ad essere arrestati, ma sono in carcere perché hanno fatto male, hanno fatto delle scelte sbagliate. Queste scelte che mi hanno portato oggi qui a contenere i danni. Io fra qualche anno sconterò il mio debito con la giustizia e sarò libero, ma non so se potrò rimediare al male fatto a tutti quelli che mi incontravano mentre volevo raggiungere il mio obiettivo. Grazie.
Io partirei dal fatto che quando uno finisce in carcere, cosa comporta il carcere utile e il carcere inutile? Parlo dal mio reato. Sono in carcere per un reato molto grave, cioè omicidio, che è avvenuto in seguito di una rissa fra miei connazionali. Subendo le violenze da parte loro, a un certo punto ho reagito con un modo più violento, con l'idea di difendermi. E con la conseguenza ho procurato la morte di una persona. Però quello che mi preme sottolineare è che quando tu entri in carcere, il carcere non ti fa mai capire cosa hai fatto e perché sei qua. Io quando sono entrato in carcere ho subito una condanna, buttato lì sulla branda senza fare nulla dalla mattina fino alla sera. Però io ero convinto, anzi la mia idea era che io mi ero difeso, non mi sentivo in colpa del mio reato, il reato che avevo fatto. Poi dopo un periodo sono arrivato qua a carcere di Padova, qua ho avuto questa possibilità di frequentare la redazione. In redazione ho cominciato a partecipare attivamente da alcuni anni che ci incontriamo. Nella redazione ci aderisce un progetto scuola carcere. E in quello progetto lì ho cominciato a partecipare attivamente da alcuni anni. Ci incontriamo migliaia di studenti e anche altri tipi di incontri, ad esempio con il professor Ceretti, dottor Riccardi Carlo, che dalle persone è quello che ho avuto tanto, cioè facendo gli incontri con loro. Quando abbiamo fatto l'incontro con il dottor Riccardi, il incontro era basato sulla responsabilità verso la vittima e il ruolo della vittima. E lì ho cominciato a pensarci, di fare delle riflessioni verso alla mia responsabilità e anche verso la mia vittima. E invece quando abbiamo fatto l'incontro con il professor Ceretti, lì l'incontro era basato sulla violenza che ci nasconde, cioè che nasconde dentro di noi. E lì ho cominciato a fare delle riflessioni, ho avuto un po' di fatica, comunque sto riuscendo a arrivare sul fatto che come si poteva evitare quello che ho procurato io, quello che ho fatto io. Poi con gli studenti è un po' particolare, perché con gli studenti c'hai una responsabilità diversa. Prima di tutto, con fronte ai ragazzi c'hai una responsabilità. Dopo c'hai verso la vittima, alla propria famiglia e anche a me stesso. E questo mi preme sottolineare perché il carcere utile ti porta sulla propria responsabilità del male fatto, ma non solo come ero io primi anni dalla carcerazione che ero convinto che mi ero solo difeso. Questo vorrei.
Grazie.
Ricordo che Carlo Riccardi è un mediatore penale che è qui presente, che ringrazio ancora perché viene spesso e ci aiuta molto a riflettere proprio sulla responsabilità.
Riccardo Iacona è giornalista dal 1988 ed è entrato a far parte della squadra della Terza Rete Rai, diretta da Guglielmi. Nel 1996 lascia la Rai assieme a Santoro per diventare un autore dei programmi Moby Dick e Mobis su Italia 1. Ritorna in Rai, ancora insieme a Santoro, con cui continua la collaborazione lavorando in Circus e Shusha. Si occupa di giornalismo d'inchiesta caratterizzato da un forte coinvolgimento personale. Per questa caratteristica i suoi reportage potrebbero essere definiti reportage emotivi. Ha realizzato numerose trasmissioni su Rai 3, su varie realtà della vita italiana, quali per esempio Viva gli Sposi, Viva il Mercato, Viva la Ricerca e la serie di inchieste Viva l'Italia nel marzo del 2006. Nel 2009, per un certo periodo, sono andate in onda su Rai 3 puntate del programma Presa Diretta. È autore di vari libri, Racconti d'Italia, Einaudi Torino 2007, L'Italia in Presa Diretta, ma forse oggi il motivo della sua presenza è legato soprattutto a una pubblicazione di Chiare Lettere, che ha pubblicato Chiare Lettere nel 2012, Se questi sono gli uomini, Italia 2012, la strage delle donne.
Grazie, buon pomeriggio a tutti, scusate sto in piedi che mi fa male la schiena. Bene. Rassicuro tutti che Presa Diretta continua, diciamo, non è un programma, è il programma al quale sto lavorando, faremo le puntate, le quattro puntate di settembre e poi da gennaio le 12-13 puntate canoniche. E pensiamo anche di tornare sui temi, sulla violenza di genere, no? Che da soli, devo dire, questa è una parte del racconto che vi farò oggi pomeriggio, che da soli abbiamo affrontato in prima serata in una trasmissione, diciamo che nello spazio nobile dell'approfondimento giornalistico, là dove passano le grandi questioni nazionali. Il processo di rimozione, a fronte di una cronaca che aumentava, che continuava a raccontare la morte di queste donne in continuo aumento, no? Quindi che avrebbe dovuto allarmare tutti quanti, a fronte di questo, il processo di rimozione di queste questioni nel nostro paese è talmente potente che nessuna trasmissione di quelle di peso, cioè di quelle che parlano dei problemi nostri, economici, sociali, politici, eccetera, talk show, ce ne abbiamo tantissimi, ha mai messo al centro negli ultimi anni, in prima serata, per due ore, il tema della violenza di genere. Questo è uno degli aspetti che mi ha spinto a fare questo lavoro di inchiesta di cui vi parlo oggi pomeriggio, che poi è sfociato nel libro in una puntata di Presa Diretta. Lavoro d'inchiesta vero, di quelli che quando esci fuori sei più ricco perché hai capito delle cose, lungo nel tempo perché sono stato in giro per due mesi, ricco dal punto di vista degli incontri che ho fatto perché ho ricostruito una decina di queste storie del 2012 gettando, come piace a me, la rete larga, quindi attraversando i contesti, parlando con i testimoni, con i vicini di casa, i parenti, i poliziotti, i magistrati che hanno fatto l'inchiesta, ma soprattutto attraversando quegli straordinari laboratori di questa contronarrazione che in Italia non è mai in primo piano perché c'è questo processo di rimozione in corso, che sono i tanti centri antiviolenza che da anni costruiscono questa narrazione, se non altro perché hanno il compito concreto della cura, cioè si sono posti l'obiettivo di mettere in atto delle pratiche di recupero, di cura, di salvataggio della donna e di reinserimento delle donne maltrattate o a rischio vita per riprendersi la vita in mano. Io sono partito per fare questo viaggio perché annusavo che c'era qualcosa che non quadrava. Non era possibile Cioè, voglio dire, sono bastati, e sono tantissimi, 30 morti nello spazio di un mese e mezzo a Scampia, perché tutta l'Italia parlasse della guerra di Scampia. E perché Prodi, con il Consiglio dei Ministri, andasse fino a Napoli per parlare di questa cosa qui. Perché in Italia lo sappiamo che quando muore un ragazzo di Scampia è un morto di criminalità organizzata, che non è un morto qualsiasi, è un morto che ha un peso nella storia del nostro paese. E invece queste donne non avevano nome e cognome, finivano nelle cronache delle storie d'amore andate a male, eppure sono 124 nel 2012, 120, se ammazzassero 124 pompieri saremmo tutti, ci interrogheremmo tutti quanti perché in Italia sono così ostili ai pompieri, verrebbero giornalisti da tutto il mondo a cercare di capire che cosa sta succedendo nel nostro paese. E quindi questa cronaca che finiva sulle redazioni, sul tavolo della mia redazione, non rispondeva, non, anche diciamo all'occhio laico di un cronista, c'erano tanti punti interrogativi che mi hanno spinto a fare questo viaggio. Per esempio, no? La cronaca, oltre a schiacciare tutte queste storie nella relazione sentimentale con l'uomo, spesso dipinge questi fatti come qualcosa che è molto lontano da noi, come se appartenesse a una sorta di periferia o culturale o economica o sociale del paese. Questo cozza con il fatto che i numeri sono in aumento dal 2006, cozza con la giovane età dei protagonisti di queste storie. Cioè non è un'Italia in bianco e nero, non ci sono alibi a cui ci possiamo attaccare, non possiamo dire ma queste storie appartengono a un'Italia che non esiste più, moriranno con la morte di questi protagonisti antichi. No, è un conflitto moderno, antico e moderno allo stesso tempo. Ma all'occhio, diciamo, che questi sono gli strumenti con la mia griglia interpretativa, diciamo, che è quella che applico ogni volta che ho un oggetto d'inchiesta, quale esso sia, cioè cerco di mettere in campo tutti gli strumenti possibili per cercare di prendere, di far vibrare il più possibile le connessioni di senso fra i fatti che succedono, chiaramente c'è qualcosa che non torna nei racconti che vengono fatti. Allora, io da questo voglio andare alla conclusione del viaggio. Chi lo vuole seguire il viaggio, si legge il libro... ma non è importante neanche che si legga il libro, voglio dire, è un lavoro sul quale noi andremo avanti. Voglio arrivare alla conclusione del viaggio. Che cosa ho scoperto io? Uno, diciamo, ho scoperto su che cosa sto lavorando, su che cosa ho lavorato. Uno, nel disvelare, diciamo, questa nebbia di rimozione che c'è attorno all'argomento e cercare di capire che cosa nasconde. Nasconde un paese profondamente ostile alle donne italiane. A questo serve la cortina fumogena, a questo serve schiacciare queste storie tutte nella relazione sentimentale come se fossero delle storie d'amore andate a male, rapto, di gelosia, ne avete già parlato oggi, non voglio aggiungere niente se non che sono delle griglie interpretative legittime naturalmente, perché ogni storia può essere affrontata da tanti punti di vista, ma che ci dicono poco di quello che sta succedendo, che non mettono assieme le storie di Napoli con quelle di Torino, le storie dei ricchi con quelle dei poveri, no? Quindi a questo serve tutto questo armamentario costruito sull'amore, a farle diventare come una cosa fisiologica. È il nostro Afghanistan. Il nostro Afghanistan è colorato di queste bugie, di queste cose che non vanno a vedere veramente che cosa sta succedendo. Quindi servono a tenere lontano dall'agenda della politica la grande questione femminile nel nostro paese, talmente grande che nel gender gap siamo in una posizione vergognosa, talmente grande che noi siamo più vicini al Nord Africa che alla Germania e alla Francia in tante variabili importanti del nostro paese, e poi serve a tenere lontano i responsabili veri di queste violenze, cioè gli uomini, a salvaguardare noi, a tenerci lontano. Appunto, sono storie di matti, sono storie di altri, non sono le storie mie, di Riccardo, le storie di Adolfo e così via. Sono una minima parte, diciamo, anche su questo minimo, e qui chiudo, diciamo, ci sarebbe anche un po' da riflettere, anche qui ci vuole un po' di verità giornalistica, perché i dati sono alti, non possiamo più parlare di una minoranza. La violenza nei confronti delle donne italiane è endemica, se andiamo a vedere i numeri, non è una cosa, diciamo, di poco conto che uno può far finta che non esiste. E non è un caso che i cosiddetti femminicidi aumentano perché sì, la base della piramide è larga, E anche la punta, lasciatemi dire, non è proprio una punta così. In Spagna nel 2011 sono state uccise 63 donne, per un paese che 12 anni fa ne contava a centinaia al giorno, ne venivano uccise, un paese che ha messo in atto delle buone pratiche politiche attive, è riuscito a contenere la statistica delle donne uccise e anche ad arginare la violenza che anche lì era ed è endemica anche in molti paesi. Allora c'è bisogno di una contronarrazione, di tante narrazioni, ma dico, per quello che è il mio compito come comunicatore, narratore, sento forte, urgente, la necessità di rimettere al centro del racconto le nostre responsabilità di uomini. Perché lo sguardo, diciamo, da esterno su quelle scene del delitto ci racconta forse un nucleo importante che spiega il conflitto e che ha a che fare con la libertà. Le donne uccise che io ho raccontato non erano povere vittime, erano le donne più forti d'Italia del 2012, nella condizione data, nel momento in cui sono state uccise, sono state vittime, magari per tanti anni, ma erano sono state uccise nel momento preciso in cui hanno deciso definitivamente di liberarsi, di riprendere in mano la loro vita, altrimenti non l'avrebbero uccise. E vi sto parlando della stragrande maggioranza dei casi. Questo ci dice qualcosa sulla natura di questo conflitto. Sentivo parlare prima Francesca Archibugi della sua necessità di raccontare gli uomini maltrattanti. Ha ragione, l'ultimo capitolo io l'ho dedicato a loro, a quei pochi che seguono, purtroppo perché sono pochi, i corsi in Italia di cosiddetti di rieducazione. In Austria, grazie a questi corsi imposti per legge, la recidiva è stata abbattuta del 40%. Sono risultati importanti. Questo è il paese, ne parlavamo con Adolfo Ceretti, dove sappiamo tutto e facciamo pochissimo. No, ci sono altri paesi invece che sono un po' più concreti, come quelli tedeschi, in Germania, in Austria, dove intanto cominciano a fare qualcosa e poi vedono i risultati di questo fare qualcosa. Invece nell'assenza totale o nella poca pratica politica che si fa su queste questioni vive anche, diciamo, questa come vogliamo chiamarla, frustrazione tanto ben delineata oggi da Bruno Turci quando ha fatto la domanda diretta dal 2006: che cosa è successo? Bene, chiudo quindi dicendo che abbiamo bisogno di fare queste contronarrazioni e abbiamo bisogno di costruire su queste contronarrazioni una pratica politica, tante pratiche politiche attive. Alcune sono a costo zero, hanno a che fare con la formazione, possiamo benissimo farle con il nostro ministero e con le nostre scuole. Altre hanno bisogno di poche decine di milioni di euro. Questi sono i soldi che servono, per esempio, per chiudere la rete dei centri antiviolenza anche nei posti in cui i centri non ci sono. Altre hanno bisogno, diciamo, di intervenire dopo. Noi siamo in un luogo, io ho fatto puntate sulle carceri, dove questo dopo spesso, in quasi tutte le carceri italiane, viene cancellato. Abbiamo sentito le testimonianze da questo punto di vista fortissime, che non hanno bisogno neanche di essere commentate. Stiamo parlando di consapevolezza, responsabilità, rieducazione, rimettersi in circolo come persona, avere la possibilità una volta usciti e non, diciamo, di seguire un percorso di distruzione. Su questo noi stiamo facendo pochissimo, perché finora non c'è stato il riconoscimento del nostro Afghanistan, perché finora non c'è stata un'assunzione di responsabilità politica a livello nazionale che si è posta il problema della questione femminile nel nostro paese. Questo è il punto. Io che in Afghanistan ci sono stato tante volte per lavoro e ho cominciato a capire perché le donne portano il burqa in quel paese lì, ebbene nessuno si domanda in Afghanistan, e neanche le donne, se lo devono togliere o mettere questo burqa. Se lo mettono, punto e basta. Perché non c'è dibattito su questa questione. Se tu non ti metti il burqa, rischi la vita. Sei oggetto di rapina, sei oggetto di stupro, sei oggetto di violenza. Perché la donna in Afghanistan vale meno dello scarpone di un uomo. Ecco, ce l'abbiamo anche noi, il nostro Afghanistan. Semplicemente lo copriamo, non lo vogliamo vedere, non ce ne vogliamo assumere la responsabilità. E penso che da lì, se partiamo, possiamo anche spostare in avanti la famosa trincea culturale, che in questo paese è diventato un alibi, come tanti altri. No, per cui è una questione culturale, non si risolverà mai. No, io sono profondamente convinto che sono temi importanti che riguardano tutti quanti, perché hanno a che fare con la ricchezza del nostro paese. Questo è un paese che non andrà da nessuna parte contro le donne italiane.
Questo intervento appassionatissimo ha detto molte verità, come del resto anche quelli che lo hanno preceduto. Io volevo solo aggiungere una cosa, non è aggiungere, ma continuare il ragionamento. Anch'io, è già stato detto da altri, sono tra quelli che non ama la parola femminicidio. Però noi dobbiamo renderci conto di una cosa. Che un conto è uccidere una donna, un conto è non accettare da parte di un uomo di interrogarsi sul fallimento della sua vita amorosa e anziché elaborare il lutto per ciò che ha perduto, anziché misurarsi con la sua solitudine, perseguire, colpire, minacciare o ammazzare chi reputiamo colpevole di aver ferito il nostro narcisismo. Ecco, sono due cose diverse, uccidere una donna, punto, e entrare dentro questa spirale. E mi sembra che le cose che siano state dette e scritte poi nel libro aiutano tantissimo ad andare lungo questa traccia. È complessissimo, naturalmente, entrare nelle analisi di quello che stiamo dicendo in pochi minuti, però tutti i relatori sono stati, a mio modo di vedere, bravissimi nel ritagliare dei pensieri che ci hanno aiutato a pensare cose difficili. E credo che adesso sia venuto il momento di lasciare la parola a Silvia Giralucci, che... Ah, Giovanni Ricci, non c'è. Ah, eccolo. Ok, prima c'è Elton, sì. Allora, prego.
Sì, introduco io, non so, mi metto anch'io. Buongiorno, sono Elton Calica di Ristretti Orizzonti. Introduco velocemente questo capitolo che diciamo, è un capitolo molto importante per noi e delicato. Scusatemi, mi sposto. Perché... Sì, stavo dicendo che è molto importante e delicato perché si tratta diciamo di un percorso che noi abbiamo iniziato ormai nel 2008, quindi 5 anni fa, di costruire un dialogo con le vittime o con familiari di vittime, insomma, di reati. Quindi un dialogo tra autori di reato e chi il reato lo ha subito. Ecco, l'idea era quella che, insomma, come avete visto, il nostro metodo è quello di offrire una narrazione diversa del reato, degli autori di reato e dei percorsi che portano al reato, appunto per far capire meglio e per fare un'informazione, come dire, alternativa, opposta a quello, diciamo, che è la narrazione ufficiale del reato, quello che si vede nei giornali. Però abbiamo pensato che fosse che sarebbe stato interessante estendere questa cosa, anche cioè questo metodo, anche a chi il reato lo subisce, perché anche da parte loro il trattamento che i mezzi di informazione riservano sono più o meno gli stessi. Insomma, si cerca spesso, vediamo, di raccogliere da chi subisce il reato l'odio, il rancore, il sentimento di vendetta. Intendo, cioè, quando dico questo, penso al giornalista che va a intervistare subito il familiare di una persona uccisa e gli chiede: ma tu lo perdoneresti? Ma tu credi alla giustizia? Ovviamente quello che raccogli, no, è il dolore, la sofferenza, magari anche Ecco, è l'odio, quindi dei sentimenti. Allora, abbiamo pensato quindi di invitare delle persone, abbiamo fatto un percorso che ci ha, come dire, ci ha fatto riflettere molto. Abbiamo avuto qui Olga D'Antona, Agnese Moro, Silvia Giralucci, che è qui presente, la Benedetta Tobagic. Posso elencare, ne abbiamo avuto tanti in questi anni, tante persone, che il contributo, cioè la narrazione della sofferenza che loro hanno fatto qui, è stato innanzitutto, credo, perché per i lettori più assidui di Ristretti Orizzonti, ma anche una, come dire, un materiale molto importante per loro, per conoscere anche questa cosa, ma è stato molto importante anche per i detenuti. Ricordo che all'incontro con Olga D'Antona, un ragazzo che, cioè, dopo l'incontro, ho visto un ragazzo che aveva assistito al racconto di Olga, si è messo a piangere. E poi mi ha raccontato, e poi l'ho anche scritto, quindi potete andare anche a leggere questo suo racconto, che lui era in carcere per aver ucciso un ragazzo. E lui ha detto, in 10 anni di carcere non ho mai pensato alla mamma della persona che ho ucciso. Ho sempre pensato a lui, ho mantenuto in mente il litigio, la risa che ho fatto con lui. E quindi ho sempre pensato che mi sono difeso e ho fatto bene. Ascoltando Olga D'Antona, in quel momento lì ho pensato alla mamma di chi ho ucciso. Ecco, ho raccontato questo anche per far capire di come questo tipo di narrazione fa riflettere molto a chi sta dentro sulle proprie responsabilità. Adesso qui oggi abbiamo Giovanni Ricci credo che si presenterà a lui, perché è molto più bravo di me, insomma, a raccontarsi, ecco.
Allora, mi chiamo Giovanni Ricci, vi racconto la storia un pochino che ha caratterizzato la mia vita. Il 16 marzo del 1978 morì mio padre durante... Non si sente? Scusate. Il 16 marzo del 1978 morì mio padre in via Fani, quando fu l'occasione appunto del rapimento dell'onorevole Moro. Mio padre era uno dei 5 della scorta, era l'autista ovviamente, e niente, l'immagine che mi è rimasta per tanti anni, un'immagine forte, è stata quella dell'edizione straordinaria di Repubblica di quel pomeriggio, in cui mio padre era stato fotografato senza lenzuolo, crivellato di colpi. Quell'immagine me la sono portata per tanti anni, premetto che avevo 11 anni quando successe. È un'immagine che ci convivevo tutti i giorni e tutte le notti. Poi crescendo ti viene voglia di conoscere le motivazioni, chi era stato, per quali motivi quei 5 uomini erano stati uccisi lì quel giorno, e anche l'onorevole Moro dopo 54 giorni. E ti fai una miriade di domande, finché un bel giorno di un po' di anni fa ti svegli, ti guardi allo specchio e capisci che non c'è più motivo di odiare o avere rancore dentro di te, perché purtroppo l'odio e il rancore ti lacerano, ti distruggono, ti dilaniano, e anzi trovi la forza per dire basta, adesso voglio andare avanti, non voglio più avere questa immagine di mio padre, voglio ricostruire il film della mia vita, un film fatto di ricordi di mio padre quando era ancora in vita e fatta dei ricordi della mia famiglia anche dopo che era morto. Non potevo fossilizzare la mia intera esistenza a un singolo giorno, a quell'ora, alle 9:05. Quindi ecco, la necessità di andare dai ragazzi delle scuole a raccontare quella che era stata la mia esperienza, come l'ho vissuta, spiegare ai ragazzi che la violenza porta solo alla distruzione. Spiegare ai ragazzi come anche la violenza verbale a volte crea attriti tra le parti, crea violenza seppur verbale, ma che può divenire anche ad essere violenza fisica, è una violenza che ti annienta, ti distrugge. Ecco che allora cerco di spiegare a questi ragazzi il senso della legalità, l'importanza del confronto, seppur forte, ma confronto tra le parti. E posso dire anche sinceramente che ho cominciato a capire come, e oggi ne ho avuto testimonianza qui da tanti ragazzi che sono intervenuti, dell'importanza che anche chi abbia commesso il male, una volta che si sia reso conto di quello che ha fatto, e oggi ne ho sentiti tanti, l'importanza della loro testimonianza all'interno delle scuole, una testimonianza fatta di sentimenti, di voglia di comunicare, di essere anche chi ha sbagliato, un cittadino del nostro Stato, un membro della nostra società. E ritengo, ecco, laddove poi sia possibile poter portare le testimonianze e della vittima e di chi ha commesso il reato, penso che sia un qualcosa di unico. Io spero che possa essere fatto anche per situazioni, appunto, che raccontino fatti di 30 anni fa, di 30-40 anni fa, anche perché i nostri ragazzi rischiano che tra un paio di generazioni avranno un gap storico incredibile, una totale mancanza di memoria collettiva di quelli che sono stati quegli anni. E quindi non solo si sente l'esigenza in questo caso, ma a maggior ragione proprio le testimonianze delle vittime e di chi ha commesso i reati con i ragazzi nelle scuole, spiegare la differenza tra male e bene laddove è possibile, è una cosa grande e unica. Anzi, io ringrazio appunto la redazione di Ristretti Orizzonti, il carcere di Padova, la comunità che porta avanti questa voglia di non lasciare nessuno indietro. Grazie.
Allora, io, come forse sapete, mi chiamo Silvia Giraluci e ho una storia che assomiglia a quella di Giovanni. Il mio papà è stato ucciso dalle Brigate Rosse nel 1974, quando si trovava all'interno della sede del Movimento Sociale. Ma questa storia, per chi frequenta il convegno di Ristretti da qualche anno, insomma, ormai la conoscete. E, oggi vorrei partire da un po' più lontano. Grimoldi prima ha parlato della retorica del mostro e a me è venuto in mente che esiste anche una retorica della vittima. C'è come una, e questo lo pensavo mentre parlavamo della sezione dei protetti, c'è come una piramide della cattiveria, e più in basso stanno i più abietti e man mano ci si sente sempre più in alto. Persino in un luogo che dovrebbe essere, come dire, in basso come il carcere, si trova il modo di trovare qualcun altro che sta più in basso di noi. Ecco, in questa piramide la vittima sta in alto ed è, per così dire, quasi titolata a chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ecco, la vittima è forse la persona titolata a scagliare quella prima pietra, quelli a cui i mezzi di informazione si rivolgono perché può legittimamente, diciamo, dire che odia, che vorrebbe vendetta, e quando non lo dice o viene ignorata o gli viene messo in bocca. Insomma, dalla vittima quello si chiede. E proprio l'essere in alto a questa piramide è quello che rende facile identificarsi con la vittima. Come facciamo a sentirci da quella parte? Certo, ci sentiamo da quella parte perché è quella dei buoni. E per sentirci dalla parte dei buoni facciamo in modo di individuare delle categorie a cui appartengono i cattivi e che non sono le nostre. E riflettevo sui casi di attualità. Allora, il caso di Kabobo, il ghanese, che ha ucciso a picconate 3 persone a Milano. E alcuni anni fa ci fu un'altra persona che ammazzò, mi sembra, a colpi d'ascia la fidanzata a Milano, Juncker. Ora, quello tutti parlarono di un caso psichiatrico. Nel caso di Kabobo il problema è diventato l'immigrazione clandestina, non la psichiatria. Non il fatto che di quella persona, che pure in Italia da un anno e mezzo nessuno si è accorto, nessuno l'ha preso in carico, non c'è stato nulla. No, lì il problema è diventato il fatto che lui fosse un immigrato clandestino. E su questo si è sviluppato il dibattito. Perché? Perché noi non siamo immigrati, quindi quella cosa non ci può riguardare. Poi pensavo all'altro caso recentissimo della seconda morte sospetta nel carcere di Grasse in Costa Azzurra. Qualche mese fa c'era stato il caso Franceschi e la vittima dell'altro giorno si chiama Claudio Farlade. Morti sospette nelle carceri italiane ce ne sono tante, non parliamo solo dei suicidi che sono tantissimi, ma delle morti strane, morti che a volte si possono prevenire. Queste nei nostri quotidiani non fanno notizia, se va bene gli vengono dedicate 5 righe. Se avviene in un carcere in Francia, cosa succede? Ecco, allora ci va il servizio al telegiornale. Perché? Perché allora sono le carceri degli altri che funzionano male. Non serve interrogarci. La violenza riguarda ciò che sta all'esterno. E poi sempre mi è tornata in mente una riflessione che è stata fatta in redazione all'indomani del gravissimo ferimento del carabiniere di fronte a Montecitorio. Ecco, in quel caso alcuni detenuti hanno detto di non provare dolore per quello che era successo al carabiniere, perché tale è l'odio accumulato negli anni di detenzione per i soprusi subiti da parte delle forze dell'ordine, che una cosa così grave di fronte alla divisa non scatta l'immedesimazione con la vittima diventa altro. Ecco, questo è per riflettere come ci si fa a sentire dalla parte delle vittime. Però essere vittime è anche un ergastolo e di questo poco si parla. Sul vertice della piramide si è soli, si è intoccabili e anche un po' ci si vergogna perché si è delle persone lacerate e questa lacerazione in un contesto di vita normale va in qualche modo nascosta. E molti di voi conosceranno, avranno letto i libri di orfani, di vittime del terrorismo che sono stati scritti negli ultimi anni. Ha iniziato Mario Calabresi col suo bellissimo Spingendo la notte più in là e Benedetta Tobagi Come mi batte forte il tuo cuore. A mio modo ho cercato di raccontare la Padova degli anni 70 raccontando in parte anche la mia storia personale. È uscito recentissimamente il libro di Luca Tarantelli che non ho ancora letto. Comunque diciamo, se prima c'era una narrativa che riportava il punto di vista dei terroristi, negli ultimi anni c'è stata anche una narrativa dei figli delle vittime, bambini molto giovani, che hanno risposto scrivendo, ciascuno lo fa con i suoi mezzi, a quel bisogno di conoscenza e di riconoscimento. Diciamo, per molti di noi è stato un modo molto importante di riappropriazione della propria storia, ma qualche mese fa è uscito un altro libro di una vittima che devo dire mi ha colpito moltissimo. Il libro è di Massimo Coco, figlio di Francesco Coco, il magistrato che diciamo così riuscì a trovare un escamotage giudiziario per far liberare il giudice Sossi, e poi però non mantenne la promessa, perché dice quando le Brigate Rosse sequestrarono Sossi, lui disse che avrebbe fatto lo scambio se il prigioniero fosse stato restituito incolume, e lui ha detto un prigioniero non è per definizione incolume, e quindi subito dopo, diciamo così, non ha ottemperato all'impegno che aveva preso, e per questo motivo è stato ucciso. Il figlio, ragazzino, ha sofferto moltissimo non solo per la perdita del padre, ma anche perché il padre, già in vita e ancora da morto, di più da morte, è stato considerato il magistrato fascista, quello che in qualche modo si è meritato di fare quella fine. E immagino che questa sia stata una condizione di assoluta solitudine e non riconoscimento. E nel suo libro, che si intitola Ricordare Stanca, parla degli altri libri dei figli di vittime, e in particolare se la prende con la categoria dei figli baby, lui li chiama, cioè che erano molto piccoli e i cui genitori sono morti in anni lontani. E vi leggo qualche passo. Leggo ciò che hanno scritto e riconosco il dolore, i rimpianti, questo sì, il senso di solitudine, come no, è una vecchia conoscenza comune. Mi identifico perfettamente in quel misurarsi quotidiano con gli altri, quando ricevi l'insofferenza nell'ascoltare i tuoi diritti, le tue ragioni, la tua storia, quando quasi nessuno vuole comprendere che una persona ammazzata con un progetto umano implica un dramma diverso da chi muore per malattia o fortuito incidente stradale. Un dramma che non può essere accettato come tutto ciò che appartiene ai capricciosi disegni del destino. Comprendo l'idea di una ricerca paterna seguendo il calvario solitario di una persona che è stata abbandonata a se stessa sino alla morte, scoprendo la sua dedizione al lavoro sempre svolto. Ma porca miseria, e la rabbia dove cavolo l'avete messa? Dissimulate l'odio o avete trovato un antidoto? Possibile che tutto possa risolversi in una semplice e qui cita tra virgolette sorda voglia di prendere tutto a calci? Vi ha forse aiutato a essere giovanissimi nel momento in cui avete perso il papà e quindi portate con voi meno ricordi e meno rimpianti? È possibile che sia stato solo questo a rendere più semplice rimuovere, superare, accettare tutto quanto? Basta davvero leggere la frase di un filosofo per capire improvvisamente il senso di tutte le cose? Ma funziona solo con voi la rimozione, il superamento del trauma per mezzo di passeggiate in bici lungo strade aperte di campagna o scalando un assolato remoto ghiacciaio alpino fino a trovare la solitudine, concentrazione e memoria? O scrivendo lettere all'adorato figliolo come seduti davanti al caminetto? O semplicemente sterzando, cambiando di colpo direzione perché c'è sempre un'altra strada? Apro e leggo a caso da un altro libro. Il rancore è un veleno che corrode le tue ossa, mai quelle degli altri. La fregatura del rancore è che si mangia tutto, amore, passione, energia. Non dimenticare ma non odiare. Comprendere anche le ragioni di chi ti è stato nemico è la mia via per guardare con serenità al futuro. Guardare avanti, camminare, impegnarsi per voltare pagina nel rispetto della memoria. Ma vi siete messi d'accordo tra di voi? Avete ricevuto delle istruzioni? O avete fatto tutti quanti un corso collettivo di elaborazione del lutto? E chi vi ha nominati in vita docenti di vita da vittima? Come potete cercare di comprendere le ragioni di un delitto? Invece io vi dico com'è il mio punto di vista personale, premesso che non ho minimamente la pretesa di essere professore per nessuno. Per favore, ascoltatemi con attenzione. Da 36 anni a questa parte, e dico 36, non c'è stato un giorno, nemmeno uno che fosse uno, in cui io non abbia pensato a mio padre. Non c'è stato finora un solo giorno in cui io non me ne sia rivisto riverso sulle pietre della salita di Santa Brigida, in una pozza di sangue, lui e gli altri agenti morti vicino a lui. E sto parlando di 36 anni, una fetta enorme di vita, oltre 10.000 giorni, e finché continuerò a vivere e sarò cosciente, immagino che sarà sempre la stessa cosa. Io devo dire, sono rimasta ferita e turbata quando ho letto questo libro. E poi nei mesi successivi ho cercato di interrogarmi. Innanzitutto, credo che ci sia una responsabilità collettiva nel non essere stati capaci di stare vicino alle vittime, nell'averle lasciate sole. E qualcuno ce l'ha fatta con i suoi mezzi e qualcuno non ce l'ha fatta. E l'altra cosa che mi sono detta è che è probabilmente più facile, è la strada più dritta, quella di rimanere nell'odio, perché la strada che credo abbiamo scelto, che è quella di cercare di non farsi divorare dal rancore, è un terreno molle nel quale ogni giorno devi cercare l'equilibrio, perché se in chi ti ha fatto del male tu riconosci anche del bene, perché lo riconosci come persona e riconosci la sua storia, non la giustifichi ma la riconosci, riconosci che il suo diritto a sbagliare, riconosci anche il male che c'è in te, diventa veramente ogni giorno una decisione da prendere, una strada da scegliere, ed è molto più complicato anche per le vittime. E penso che quello che ci consente di trovarla forse ogni giorno questa strada, o almeno di provarci, è proprio lo sforzo di parlare, sia di ascoltare che di parlare raccontando la nostra storia. Questa cosa l'ho pensata particolarmente qualche mese fa, quando ho avuto occasione di parlare con Suela, che è la figlia di Dritan, che è il detenuto che ha parlato, credo, per primo questa mattina, che vi ha raccontato che era entrato in carcere per una faida familiare quando la sua bambina non aveva ancora 2 anni. Ecco, io, mentre Suela mi raccontava la sua storia, riconoscevo tantissimi tratti della mia. L'essere privata del padre, l'essere vittima e il non poterne nemmeno parlare, perché in questa storia c'è qualche cosa di cui vergognarsi. E quando ci siamo parlati ho cercato di invitarla a rompere questo muro di silenzio, perché solo mostrandosi con la propria lacerazione si può trovare il modo di ricucirla, ma bisogna accettare il fatto che non siamo dei superuomini capaci di odiare tutti e di stare lì sopra questa piramide da soli sfidando gli altri. Bisogna essere capaci di mostrarci nella nostra vulnerabilità per uscire da questa condanna all'ergastolo che è l'essere vittime.
Buongiorno a tutti, io sono Suela, non mi sono preparata un discorso ma mi collego un po' a quello che diceva Silvia. E sì, il fatto che mio padre è in carcere, cioè tutti i problemi insomma che ci sono stati, il fatto di crescere da sola, solo con la mamma, in un paese estraneo tra l'altro, visto che io sono albanese, e non è stato per niente facile, non è stato facile dover mentire a magari anche a tutti gli altri bambini delle elementari nel dirgli, cioè, perché comunque mi chiedevano, no, come mai non parli mai di tuo padre, tutte queste cose, e la mia risposta è sempre stata, ma no, ma qua, ma là, e i tuoi stanno insieme, sono separati, dov'è? Sì, no, cioè era tutto uno sviare, no? Tutto un peso, era veramente un peso. Addirittura, cioè, neanche le mie migliori amiche lo sapevano. Neanche il mio fidanzato, cioè, mi sono fidanzata ufficialmente in casa e lui non lo sapeva ancora, l'ha saputo dopo. Proprio perché io mi vergognavo, ma mi vergognavo del fatto di essere giudicata, di essere marginata, perché la gente, cioè, non tutti hanno la mentalità aperta, o magari cercano di capire, ma la prima cosa che si fa è quella di giudicare. E niente. Sì. Quando ne ho parlato con il mio fidanzato, sì, ed è stato veramente, cioè, lui non mi ha neanche fatto delle domande, ma sono stata io proprio a parlare, a raccontargli tutto dalla A alla Z, e sinceramente Silvia, se l'ho fatto è anche grazie a te, quando ne abbiamo parlato, che mi hai sbloccato, insomma, perché era veramente, era brutto il doversi nascondere, dover mentire in continuazione, non, cioè, già c'erano tanti altri problemi precedenti, insomma il fatto di crescere senza una figura maschile in casa non è facile, non è facile per niente, non è facile perché il papà è il papà, non è un fratello, il papà è il centro della casa, non so come spiegarlo. Naturalmente chi l'ha avuto sempre a casa sa di cosa parlo. E niente, poi vi interrompo ogni tanto. Cosa posso raccontare? Va bene così?
Sì, allora io a Suela e c'è anche qualche altra figlia, c'è Barbara per esempio, e ecco, io la cosa che spero, quando noi rincontriamo i ragazzi delle scuole succede una cosa strana, che i ragazzi, sentendo che le persone mettono davvero a loro disposizione le loro storie, pezzi della loro vita terribili, provano loro stessi, trovano il coraggio di raccontare. Cioè, io ho sentito dei ragazzi delle scuole, non so, ricordo una ragazza che ha raccontato lì, e di fronte ai suoi compagni che non lo sapevano, come Suela, di avere il padre in carcere. Quindi mi dico quanto la nostra società comprime e reprime il bisogno di verità delle persone, sempre per questa cosa terribile del giudicare, no? Del non capire ma giudicare. Allora io spero che anche i ragazzi come Suel, che hanno i figli che hanno avuto un genitore in carcere, trovino, ecco, come si è raccontata oggi, la forza di scrivere e raccontare queste cose, che insomma non è liberatorio, però aiuta, e aiuta anche noi forse a giudicare un po' meno. Grazie Suel. No, io dico soltanto solo una questione invece pratica. E ecco, abbiamo poi un ultimo capitolo con va bene, insomma, e poi alla fine lo saluto, è arrivato il provveditore Pietro Buffa, che però non farà il discorso solito da amministrazione penitenziaria, parlerà della tortura in carcere e degli abusi dell'amministrazione. Quindi un discorso come al solito molto più coraggioso di quello che di solito fa l'amministrazione penitenziaria, e di questo sono grata al nostro provveditore.
Giovanni Ricci. Sì, ecco Giovanni, no, noi volevamo approfittare della tua presenza per ridarti la parola, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscerci e in questi ultimi mesi, e a me piacerebbe tantissimo che tu ritornassi un po' su questo percorso che sei riuscita a fare proprio per trasformare il linguaggio del rancore in un linguaggio di accettazione dell'altro, soprattutto come ti sei allontanato da quel fotogramma del 16 di marzo del 78, perché un linguaggio che io amo molto usare, che adesso è condiviso da tante persone che sono qui, è quello del film e del fotogramma. Per le vittime dei reati molto spesso tutta la vita diventa il fotogramma del momento in cui perdono il loro caro, la loro cara, e in realtà poi il film continua. E naturalmente le parole che ha letto Silvia in riferimento al libro del maestro Massimo Cocco ci fanno dire che qualcuno si ferma su quel fotogramma, lo feticizza e su quel fotogramma costruisce odio e rancore. Per te il film si è dipanato in un altro modo, per cui non ti lasciamo tornare a Roma se non ci dici qualcosa su questo.
Diciamo che per quanto riguarda il punto in cui io ho lasciato l'odio e il rancore fluire fuori di me, mi ha aiutato tantissimo conoscere, studiare quello che successe nel periodo del terrorismo, in particolare poi in quegli anni così cruenti. Solo nel 78 ci furono più di 248 attentati, e cercare di comprendere. E poi pian piano mi sono sempre di più immaginato, anche perché comunque stiamo parlando di accadimenti di 35 anni fa, dove ormai la verità giudiziaria c'è tutta. Forse, ripeto, nel caso di mio padre, certo ci sono casi come quello delle stragi ancora dove la verità giudiziaria non c'è. Però ecco, egoisticamente parlando per me, per il caso di mio padre, io la verità giudiziaria la conoscevo tutta, e sentivo la necessità comunque che potesse essere riscritta un po' la verità storica di quegli anni, perché non se ne parla, non se ne vuol parlare, si cerca di dare un colpo di spugna. E io mi sono sempre immaginato una cosa, mi sono sempre immaginato mio figlio che ha 17 anni, si chiama Domenico, che un giorno potesse incontrare i figli di qualche terrorista. E io mi sono sempre detto dentro di me, ma perché non possono essere amici loro? Perché i figli devono pagare le colpe dei padri? Soprattutto laddove comunque il percorso giudiziario è stato completato, soprattutto laddove vedi la volontà e la voglia, come oggi qui testimoniata, di essere cambiati, di voler anzi essere loro stessi a parlare e a far comprendere ai ragazzi come c'è la necessità di legalità, di far capire i propri sbagli. Ecco, tutto questo ragionamento mi ha portato, come dicevo prima, a non voler più pensare in maniera negativa a quel giorno, ma a ricreare tutto quel film. Io adesso sono diversi anni che posso dire sinceramente che questo bel film della mia vita me lo vedo dalla mattina alla sera, riscoprendo le cose più belle che mi sono mancate per più di 20 anni, riscoprendo anche nuovi ricordi, riscoprendo quello che è stata una vita che mi sono perso, perché purtroppo arriva per forza un giorno in cui devi scegliere il bivio della tua vita: o prendi la strada della solitudine e del dolore estremizzato all'interno di te stesso, o decidi che ne devi parlare, devi esternare, devi far capire ed essere capito. Io spero ovviamente che un giorno potremo sederci qui in questo tavolo insieme anche ad altre persone, magari anche ex terroristi, speriamo, e a parlare di quegli anni. Io lo spero vivamente, perché questi ragazzi che sono di fronte a me ci hanno insegnato oggi una cosa bellissima, che cosa, se si vuol cambiare, si può cambiare. Grazie.
Allora il capitolo finale, vedo qua padre e figlia insieme, vabbè, no, il capitolo finale inizia anche qui con una persona della nostra redazione, come dire un nuovo giunto che purtroppo ha una storia carceraria pesante. Carmelo Musumeci, condannato all'ergastolo ostativo. E quando è venuto nella nostra redazione, guardate, non è facile per uno che è in una sezione di alta sicurezza venire far parte di un gruppo che invece non ha nulla a che fare con l'alta sicurezza. Non è stato facile, però in questo carcere ci siamo riusciti. Quando è venuto è stato, beh, non è stato facile per lui e per noi. Perché? Perché noi siamo continuamente abituati a questo confronto serrato con, soprattutto con i ragazzi delle scuole, e quindi le persone si mettono in discussione, sono attenti alle parole, imparano a pensare che è più importante l'altro dal proprio star male, per esempio, star male in carcere, è più importante quel ragazzo che hanno davanti. Ecco, allora con Carmelo abbiamo cominciato a dire, e lui, insomma, la sua storia è una storia difficile, ragionare sull'ergastolo ostativo, anche con i ragazzi delle scuole, far capire che comunque stiamo parlando di persone, non reati che camminano, come l'ha definito qualcuno, era una tappa, è stata una tappa importante. Poi, quando io dico parlare di persone, faccio solo un piccolissimo esempio e poi gli do la parola. Quando mi ha raccontato che alla sua, la tesi, quando ha discusso la tesi di laurea, e il suo timore più grande era che sua figlia lo rimproverasse perché sbaglia i congiuntivi. Ecco, mi ha fatto sorridere, ma anche capire che in questa esperienza di racconto di sé devono venire fuori queste cose anche, cioè devono venire fuori le persone. Questo credo che sia la nostra grande battaglia, insomma. Quindi Carmelo, coraggio.
Tocca a me. Ho un po' di mal di mare perché non sono abituato a vedere tutta questa gente, e poi soprattutto perché in questo momento mi sta ascoltando mia figlia e non è facile, è la prima volta che succede, perché l'ho lasciata che aveva 8 anni, adesso ne ha 30. E per me, insomma, queste, sono veramente emozionato, perché vivo da 23 anni in queste sezioni ghetto, dove è l'alta sicurezza. Prima sono stato sottoposto a un periodo molto lunghissimo di 41 bis e adesso sono quasi 16 anni che sono in alta sorveglianza. E in queste sezioni si forma veramente una sottocultura, nel senso che si parla sempre delle solite cose, cioè non ci si accorge che il mondo è andato avanti, si rimane fermo. Sono sezioni che di 30 persone, fra cui ci sono all'incirca la media dell'età è quasi 50 anni, 60 anni, e siamo quasi tutti ergastolani, uomini ombra, come ci chiamiamo fra di noi. E quindi non si parla mai del futuro, perché è inutile parlare del futuro che non ne abbiamo. Non si parla mai di speranza, perché è inutile parlarne perché non ne abbiamo. Abbiamo smesso anche di sognare, perché è inutile sognare, ci fa più male. E quando sono arrivata a Padova, Ornella ha avuto il coraggio di farmi scendere in via sperimentale nella redazione di Ristretti Orizzonti. Non nascondo che i primi tempi per me sono stati difficili, durissimi. Mi veniva voglia di scappare, cioè proprio di rifugiarmi nel sicuro della mia cella, lontano da tutti, perché nella redazione c'è questo progetto con le scuole che è importantissimo. Cioè, i primi tempi avevo proprio timore, cioè per la prima volta davanti a quei ragazzi, alle loro domande, mi sono sentito colpevole, cosa che non mi è mai capitato in 20 anni di carcere. In pochi mesi dentro di me c'è stata una vera e propria rivoluzione, perché sei disarmato davanti alle domande dei ragazzi, davanti ai loro occhi, davanti ai loro visi. E fanno delle domande che veramente dentro di te scattano, fanno scattare dei meccanismi che non mi era mai accaduto. E allora io, un po' con ironia, ho detto a Ornella: ma attenzione, qui abbiamo trovato la maniera per sconfiggere la criminalità organizzata. se li portiamo davanti a questi ragazzi, io penso che veramente si raggiungono degli obiettivi, perché io insomma in questi pochi mesi ho fatto un salto di qualità, una vera e propria rivoluzione interiore, e credo che questo esperimento andrebbe esportato negli altri carceri, perché si può educare le persone proprio dentro la società, non esternamente, se no si diventa sociale. Certo, un progetto del genere è molto faticoso per gli stessi interessati, perché è doloroso cambiare in meglio, ma poi avere fine pena mai. Quindi incredibilmente c'è un miglioramento, però la sofferenza aumenta. Mi sentivo insomma più sicuro prima, adesso ho perso un po' la mia identità da cattivo. Ecco perché? Perché il carcere, un po' come l'hanno descritto, è posto, diciamo, io lo dico spesso, purtroppo è uno dei posti più legali di qualsiasi altro luogo, cioè al male si raggiunge altro male. Invece con un percorso, come mi sta accadendo a me, si possono ottenere dei risultati incredibili. Ecco, poi colgo l'occasione per parlare dell'ergastolo ostativo, perché non si può educare una persona senza dirgli il suo fine pena, senza dargli la possibilità di avere un calendario in cella per segnare i giorni che passano. È molto più umana, io lo dico spesso in redazione, Ornella forse non è d'accordo, è molto più umana la pena di morte, perché in questo modo è proprio una morte a rallentatore. A che serve migliorarsi e crescere anche interiormente senza la possibilità di uscire? Ma poi soprattutto, a che serve alla società murare vivo una persona invece di fargli scontare la pena in modo utile? Non so, io preferirei spazzare le strade di una città, andare in un pronto soccorso, assistere gli anziani. Dopo 23 anni di carcere, io credo che sarebbe l'ora che io andassi fuori a scontare veramente la propria pena in modo utile per la società. Perché che cosa se ne fa la società della mia sofferenza e di tanti altri ergastolani? Voglio ricordare soprattutto i giovani ergastolani che sono entrati a 18-19 anni e hanno passato più della loro vita dentro che fuori. Ma che ne facciamo di queste persone? Qualcosa bisogna pur fare, se veramente si vuole applicare la funzione rieducativa della pena, l'articolo 27, perché se no non si capisce. Ecco, dicevo prima che questi confronti con i ragazzi mi ha fatto molto bene, perché poi uno trattato in questa maniera si crede innocente, cioè diventa innocente a tutti gli effetti. Dopo tanti anni di carcere non capisci e sei cambiato, soprattutto quando cambi e dici: ma perché io devo continuare a scontare la pena in questa maniera? Ecco, io voglio concludere il mio intervento dicendo che per molti di noi la pena migliore, forse la più dolorosa, è il perdono. Ecco, è importante questo, perché fin quando ci tenete dentro, mi rivolgo alla società, alla politica, noi non ci sentiamo colpevoli. Ecco, io mi sentirei veramente più colpevole se qualcuno mi perdonasse del male che io ho fatto, perché io vorrei rimediare al male che io ho fatto facendo del bene. Ma vorrei io e molti ergastolani questa possibilità. E poi vorrei aggiungere anche un'altra cosa, di cercare di aprire, si è parlato di queste sezioni protette, c'è molto di peggio delle sezioni protette, ci sono sezioni, regimi sottoposti al 41 bis che non abbracciano la propria madre o la propria figlia. Io ho avuto esperienza proprio con mia figlia, quando facevamo i colloqui davanti a un vetro divisorio e lei piangeva. perché non la potevo baciare, non le potevo dare una carezza. Ecco, io credo che non si rieduca così le persone. Posso capire quando c'è un'emergenza, come è accaduto con le strage Falcone e Borsellino, però adesso sono passati 20 anni, non c'è più questa emergenza, non c'è più questa necessità, perché così si deseduca anche i nostri figli, perché poi anche io ho visto figli con i loro genitori sottoposti al 41 bis che poi anche loro incominciano a odiare lo Stato. Questo c'è da dirlo, perché non capiscono, non è possibile capire perché un genitore non può abbracciare il proprio figlio o una madre. Quindi diciamo la legalità, prima di pretenderla, bisogna darla. Lo Stato deve iniziare a darla e poi forse può pretenderla. Grazie.
Adolfo chiede che lo introduca io, ma no, non servono introduzioni. Non servono introduzioni, credo, visto che Adolfo, in questo percorso sulla violenza, che appunto l'ultimo intervento della nostra redazione è stato quello di Carmelo, credo che in tutta la giornata abbiate capito una fatica che stiamo facendo, una fatica, per quello che io mi arrabbio sempre quando sento, perché è una fatica, è anche, come dire, una perdita di sicurezze, un essere più scoperti, più fragili. Per quello qualche volta dico sempre che, tornando al discorso tra uomini e donne, gli uomini sono poco abituati a questo, a sentirsi fragili, le donne sono molto più allenate. Un percorso così scopre le persone. È veramente, può essere un cambiamento drammatico delle persone. Quindi do la parola ad Adolfo per concludere proprio questo percorso con un'ulteriore fatica, ma grazie.
Grazie. Grazie.
No, lascia stare. Vi cambiate continuamente il
microfono. Accetto.
Se stagnivi il microfono.
Sì. E io tra l'altro darò presto la parola a Lorenzo Natali. La proposta di chiudere questa giornata con una domanda: è possibile che nel corso dell'esistenza di ognuno di noi il nostro sé può essere messo in discussione? Cioè, noi possiamo, arrivati a un certo punto della nostra vita, metterci in discussione e riorientarci, far slittare, come diceva Ornella, in modo drammatico noi stessi verso una nuova conformazione, una nuova configurazione valoriale e simbolica. Naturalmente, se parliamo di persone che hanno commesso dei gesti violenti, che hanno un'immagine di sé violenta, è possibile per queste persone cambiare questa immagine. Nel libro che è stato così già generosamente citato da alcuni colleghi, Cosmologie violente, con Lorenzo Natali abbiamo posto la questione in termini scientifici. Oggi cercheremo invece di restituirla in modo un po' più fruibile. Noi abbiamo lavorato su un materiale narrativo attraverso delle interviste in profondità che abbiamo fatto nel carcere di Opera a persone che, tutti maschi, che avevano commesso omicidi e violenze sessuali. Nel corso delle nostre interviste abbiamo cercato di permettere a queste persone di aprire un flusso narrativo e di arrivare il più possibile in contatto con quei 1000 sé di cui parlava Verde stamattina, e di raccontarci che cosa si dicevano, che cosa pensavano e con chi dialogavano mentre commettevano dei reati violenti. sono parole molto familiari per la redazione di Ristretto Orizzonti, perché ci abbiamo lavorato sopra parecchio. Una delle questioni che nel contesto del nostro volume mettiamo in evidenza è il ridimensionamento di un mito che nella seconda parte del secolo scorso ha attraversato molto il pensiero criminologico, che è quello del mito psicopatologico. L'idea che i reati violenti siano commessi, nella maggior parte dei casi, da persone affette da disturbi psichiatrici. Nella logica comune, infatti, è molto rassicurante pensare che una persona cosiddetta normale non possa commettere certi tipi di azioni che per gravità e per mancanza di provocazioni appaiono assolutamente irrazionali, insensati, gratuiti e incomprensibili. Ma questo accade quotidianamente dovunque. Le violenze accadono negli spazi urbani che viviamo, nei caseggiati che abitiamo, nei luoghi in cui lavoriamo, e producono inquietudine, sconcerto e l'urgenza di prenderne le distanze. Spaventa e perturba doversi arrendere a riconoscere che nel manifestarsi di molti gesti distruttivi è rinvenibile un ruolo attivo e riflessivo dell'individuo, lo stesso che presiede e guida ogni altra azione, anche quella non violenta. In breve, quello che Lorenzo e io sosteniamo è che in quasi tutti i delitti violenti è possibile ritrovare, dialogando con le persone che a fondo, con le persone che hanno commesso questi delitti, il fatto che queste persone arrivano in alcuni momenti a prendere delle decisioni che, se dall'esterno sembrano dettate dalla casualità, si appoggiano invece a delle conversazioni interiori, a dei dialoghi interiori, a dei soliloqui che, per quanto in modo breve, in maniera sempre fallibile, indicano a chi li compie come certi elementi, certe credenze, certe idee, certi desideri abbiano a che fare con lui, quindi anche dei desideri del tutto coerenti con il commettere un gesto violento. Ecco, noi ci occupiamo soprattutto di queste cose, di come gli uomini parlano a se stessi e che cosa si raccontano quando decidono di comportarsi così come si comportano, anche in modo violento. Oggi però non vogliamo parlare di questa parte, diciamo, più ombratile, ma vogliamo spostare il discorso invece su quelle conversazioni interiori che gli uomini e le donne intraprendono quando iniziano ad abbandonare un'immagine violenta di sé, ad abbandonare la violenza in nome del riconoscimento dell'altro come prossimo, come essere singolare, come un altro possibile al fatto che io sono tutto. Questa è una cosa che noi riteniamo molto importante. Vi voglio leggere, prima di dare la parola a Lorenzo, un frammento di una di queste interviste di un uomo che aveva cominciato a commettere dei delitti violenti, poi ha fatto un incontro nella sua vita che l'ha cambiato, poi è successo qualche cosa di altamente drammatico ed ha ricominciato a commettere delitti violenti. Poi lascerò la parola a Lorenzo, che vi farà vedere anche un piccolo inserto cinematografico. Per esempio, molte volte è anche il destino a essere infame. Per esempio, quando sono uscito dal carcere dopo essere stato condannato per reati contro la persona, truffe, assegni a vuoto e altro, mi sono messo a lavorare, perché quella volta mi sono detto: basta, mi sono stufato. Mio padre mi aveva dato un furgone, andavo a fare i mercati e guadagnavo. Poi ho conosciuto una ragazza e mi sono messo con lei. Lei mi diceva sempre: dai, non rubare, altrimenti io non ti voglio più.
Sai com'è? La donna, quando è innamorata, continuava a dirmi: se ti arrestano io non resisto. Allora, per amore, io avevo mollato tutto, ero un altro. Pure gli amici alla fine mi stavano alla larga, perché o li menavo o dicevo: «Au, statemi lontani». Oltre ad avere i soldi, perché lavoravo onestamente, ero pure bravo, ero in regola, con licenza, tutto, e non rubavo più perché mi ero innamorato. Cambio vita e chi se ne frega del resto. Tanto facevo più soldi onestamente che rubando. Quando salutavo qualcuno, lei diceva: «Ma chi è quello, un tuo amico?» E io: «Sì, perché?» E lei: «Quello non è un vero amico, e te lo dico io». E alla fine aveva ragione, perché poi guardavo tutto sotto un altro aspetto, sotto un altro profilo, e mi dicevo: «Ma guarda questo». Lo sai quanti me ne ha scoperti di amici falsi? Un giorno ero al mercato, stavo vendendo, quando arrivano due poliziotti e uno mi fa: «Devi venire con noi». Ma io sto lavorando. E c'era la mia donna che subito chiede: «Che succede?» L'hanno chiamata in disparte e chissà che cosa le hanno detto, perché poi l'ho visto uscire piangendo mentre diceva: «Ti devono arrestare». Ero sicuro che da un anno non avevo commesso alcun reato. Ma loro: «Ti dobbiamo arrestare perché devi scontare 10 mesi per reati che hai commesso da minorenne. Lo sappiamo che da un anno sei fuori dal giro, però purtroppo la legge è la legge. A noi dispiace però». E io: «Porca miseria, e mo come faccio? C'è la mia donna, mi portate via e il banco rimane qui». E da qui è partito tutto il destino infame.
Avevo pensato di iniziare il mio intervento con le parole del sociologo Paolo Jedlowski, che affronta il tema della narrazione, la narrazione che ha attraversato tutte le relazioni e gli interventi che mi hanno preceduto. Questa è la frase di Jedlowski: «Se possiamo rendere conto della vita nella forma di storie, è perché la vita stessa ha in sé una dimensione storica. La vita si dispone nel tempo e con ciò si offre come un materiale narrabile». È proprio vero, cioè questo è un po' il senso del nostro sguardo all'agire violento e ai cambiamenti che si possono verificare. Per noi criminologi sensibili alle storie, alle narrazioni di chi ha compiuto gesti atroci, comprendere la storia di queste persone ha significato anche ascoltare i possibili cambiamenti, quelli riusciti o quelli solo tentati, come quello che è stato appena letto da Adolfo. Quando ci troviamo di fronte a qualcosa di simile a quello che si è ascoltato, ciascuno di noi in qualche modo inizia a raccontare a se stesso la storia della propria vita e inizia a raccontarsela in un modo differente. Si tratta di veri e propri mutamenti, trasformazioni del sé, che assomigliano in un qualche modo ai processi di conversione, se vogliamo trovare un'analogia, ma che si esprimono in maniera molto più drastica e improvvisa. Sono i cambiamenti drammatici di sé, detto in maniera molto sintetica: chi li attraversa non sarà più la stessa persona che era prima. Vorrei ora proporvi appunto una veloce, rapida analisi e necessariamente semplificata delle fasi che compongono questo cambiamento. Si tratta di fasi che non si determinano in modo automatico né in modo lineare. Cioè, prima di concludere una fase occorre attraversare una serie di esperienze che sono tutt'altro che scontate. E questa è una visione processuale e non deterministica della vita degli individui, che anche questa mi sembra una visione che attraversa un po' quello che abbiamo ascoltato. Ogni cambiamento, e questa è una metafora che noi proponiamo sempre, segna la fine di un capitolo e l'inizio di uno nuovo. Il finale, ossia l'esito del cambiamento, è sempre aperto, ossia nuovi capitoli possono essere sempre scritti. È questo il senso anche di affermazioni che sono state fatte relative alla convinzione che ciascuno di noi scrive e riscrive costantemente la propria vita. La domanda che proveremo a esplorare è la seguente: come passiamo da un capitolo della nostra vita a quello successivo? Quali sono questi momenti di trasformazione, così dolorosi spesso e per niente scontati? Se il nostro sé può essere rappresentato come un prisma, cioè immaginiamo proprio una lente che ci permette di guardare il mondo nel quale siamo gettati, in cui siamo immersi, di guardare al tempo stesso riflessivamente noi stessi, la parola riflessività è centrale ovviamente nella nostra proposta, questo prisma può entrare in crisi e frammentarsi di fronte a un'esperienza sociale drammatica. È un'esperienza sociale che rompe in maniera drastica la trama simbolica che diamo normalmente per scontato. E questa è la fase della frammentazione, che è la prima fase, quella che inaugura un possibile cambiamento. Si tratta di un'esperienza molto drammatica, si diceva, un vero e proprio sconvolgimento, e questa è una parola che si è ascoltato anche in questa giornata. Si tratta di un'esperienza che non riusciamo ad assimilare né a mettere a fuoco con le lenti che abbiamo costruito, edificato nel corso della nostra vita. Il nostro sé, si diceva, si spezza. Non riusciamo più, non siamo più in grado a leggere delle direttive chiare su come ci si dovrebbe comportare. Ci troviamo di fronte, in altre parole, a una intelligibilità che all'improvviso sembra mancare, sembra venire meno. E ovviamente ci sentiamo smarriti totalmente. Ci sentiamo divisi. Ci sentiamo indifesi, innanzitutto di fronte a noi stessi, e questa è la drammaticità del cambiamento. Il mondo, attraverso questa lente che ora è modificata, sembra improvvisamente essersi rovesciato, ribaltato, è diventato alieno, estraneo. Si apre così un periodo tormentoso di autoesame, estremamente riflessivo. La nostra autostima si abbassa drammaticamente, in maniera vertiginosa, e quella conversazione interiore di cui si è parlato spesso si fa particolarmente acuta, come quando per esempio ci troviamo in una situazione problematica e stiamo valutando dentro di noi le possibili vie d'uscita. Quello che è importante sottolineare nella nostra proposta, ovviamente che è solo una proposta, ma che può aiutare a leggere questi tipi di cambiamenti, è il fatto che la crisi non nasce mai solamente per una svalutazione del nostro mondo interiore, dei nostri valori, di ciò in cui crediamo. Qualcosa di molto forte è accaduto là fuori, nel mondo. Qualcosa di molto violento è avvenuto in noi, che in un certo modo si rispecchia e si manifesta nel mondo esterno. È qualcosa che rimane incomprensibile, si diceva, e in ogni caso, nonostante questa inintelligibilità, è qualcosa che si incista inevitabilmente nel nostro sé, che è ormai profondamente scosso. Questo sconvolgimento drastico ci spinge ovviamente ad andare in cerca di qualcosa, andare in cerca di un nuovo orizzonte al quale ancorarsi, per non rimanere più indifesi, divisi di fronte a noi stessi. Proprio su questo punto, anche per dare una concretizzazione, un sapore più concreto alle parole che stiamo dicendo, vi proporrei un breve filmato che mostra appunto in maniera chiara e con la forza persuasiva della rappresentazione cinematografica questo momento decisivo che dà avvio al cambiamento drammatico di sé. Il protagonista Derek, e ancora un minuto di presentazione e poi lo avviamo, è un ex Nazi-skin che sta scontando in carcere una pena detentiva per aver ucciso a colpi di fuoco due ragazzi neri. Proprio in carcere incontra il suo ex professore, il professor Sweeney, che è stato il suo insegnante. Derek è profondamente scosso per delle esperienze traumatiche che ha appena vissuto, sta attraversando proprio quella fase iniziale di cambiamento che abbiamo provato a suggerire. Una fase che lo porterà a mettere in discussione e poi abbandonare, questo per noi è molto importante, la violenza intesa come mezzo giusto, credibile, convincente per risolvere i conflitti. E proprio nel corso del dialogo con il suo ex insegnante, che è accorso in aiuto, che Derek sente chiaramente per la prima volta la necessità di ripensare il suo passato.
Come sta?
Gli ho dovuto mettere 6 punti.
Giorgio.
Ma che diavolo ci fai tu qui in prigione?
Ero venuto per parlarti di Danny, ma non è il caso di farlo adesso. E ti ho portato dei libri.
Che succede a Danny? Non tenermi in apprensione.
Sta prendendo la tua strada.
Oddio, sta a sentire, mi ha già buttato la croce addosso a mia madre. Io non... Danny non è mia responsabilità, capisci? Che vi aspettate che faccia? Che cosa dovrei fare, sentirmi in colpa?
Non voglio che tu faccia nulla. Dimmi soltanto come ti senti veramente.
Ma che credi che lo voglia qui dentro, insomma? Non lo so, non so come mi sento, sono... mi sento un po' confuso. Io non lo so, ci sono cose che non mi tornano.
Sì, succede. Senti, Derek, tu sei troppo in gamba per buttarti via facendo finta di non vedere tutti i buchi di questa misera ideologia.
Aspetta, ho solo detto di essere confuso, non ho mai detto che non ci credo.
Bene, è per questo che devi aprirti. In questo momento la rabbia ti sta consumando. La rabbia che hai sta annebbiando il cervello che il Signore ti ha donato.
Cioè, mi hai fatto caso? Non fai che parlare di quello che mi succede fin da quando ero al liceo. Come fai a sapere così bene tutto quello che c'è dentro di me?
No, so cosa c'è dentro di me. Questa sensazione la conosco. Conosco bene lo stato in cui ti trovi.
Che ne sai tu dello stato in cui mi trovo?
C'è stato un momento in cui incolpavo qualsiasi cosa, chiunque al mondo, per tutte le pene, tutte le sofferenze e le viltà orrende che capitavano a me e che vedevo capitare alla mia gente. Davo la colpa a tutti, davo la colpa ai bianchi, colpa alla società, colpa a Dio. Non avevo risposte perché mi facevo le domande sbagliate. Tu devi farti la domanda giusta.
E qual è?
Tutto quello che hai fatto ti ha reso la vita migliore? No.
Ti prego, aiutami. Devi aiutarmi. Fammi uscire di qui. Fra 4 mesi il mio caso verrà riesaminato. Metti una buona parola per me.
L'ho già fatto. E quando uscirai, che succederà?
Derek si dice al professore di sentirsi confuso, smarrito. Il suo ex professore nomina la rabbia, l'importanza di porsi la domanda giusta, anticipando forse troppo anche il cambiamento di Derek, lo vediamo dalla reazione di Derek. In questa fase, infatti, la fase della frammentazione, la comparazione critica tra l'evento estraneo ancora incomprensibile, le certezze che fino a quel momento erano date per scontate, iniziano ad avviare l'attore sociale, l'attore violento in questo caso, a una ricerca volta a sostituire le certezze passate. Si tratta però ancora di un sé semplicemente in costruzione. Come vedete, appunto, Derek chiede aiuto, chiede soccorso al professore, e quello che chiede è soprattutto un consiglio, un suggerimento. E questo accade nelle esperienze di cambiamento anche delle persone, appunto, che abbiamo ascoltato. In questa fase ci si rivolge, per esempio, a persone reali, a ricordi o a frasi sagge che abbiamo incontrato anche molto tempo prima rispetto al momento della crisi. Quello che cambia, e questo è decisivo, è che ora per la prima volta tutto ciò acquista un senso, un tono, un sapore peculiare. Ed è questa la seconda fase, che è la fase dell'unità provvisoria, cioè si inizia a ristrutturare quello che prima era semplicemente un cumulo di macerie, di frantumi. In questa fase quello che conta appunto è questa apertura che noi abbiamo rispetto agli altri, all'influenza di altri significativi, come nel caso del filmato Il professore. Pur in questa apertura, però, questo è molto importante, siamo sempre e solo noi a dover trovare una via ancora non percorsa, una via unica, quindi l'unicità del nostro vissuto è qualcosa che dobbiamo tenerlo costantemente in dialogo con la molteplicità possibile degli altri significativi a cui ci riferiamo.
tutta questa serie di esperienze che stiamo ovviamente semplificando in maniera molto drastica culminano poi in una rivelazione personale, un'epifania. Ecco che a tutto un tratto la prospettiva muta radicalmente sotto i nostri occhi e ci troviamo scambiati. La domanda che a questo punto ci rivolgiamo, quindi in termini di conversazione interiore, è la seguente. Quando un giorno mi troverò di nuovo ad affrontare un'esperienza drammatica, forte, come quella che ho vissuto, riuscirò questa volta a essere all'altezza di questa sfida, riuscirò a superare in maniera indenne quello che ho appena vissuto? La risposta a questa domanda ovviamente è tutt'altro che scontata e un ruolo decisivo è giocato dalla prassi, cioè dall'azione. Il definitivo affermarsi o meno del nostro nuovo sé deve attraversare l'esperienza, la vita sostanzialmente, e la fiducia nel poter dare un nuovo nome al mondo, riconoscendolo sotto una luce differente che è quello che abbiamo osservato, potrà consolidarsi solo grazie a continui tentativi, faticosi ovviamente, che ci confermano la nostra capacità di superare questa prova. Vado molto brevemente alle conclusioni perché insomma, immagino anche che dopo tutti questi stimoli l'attenzione non sia più quella di prima, ma quello che ci tenevo veramente a dirvi è questo, cioè che a un certo punto la fase successiva è quella del consolidamento. Cioè, una volta che noi siamo entrati nella fase della prassi, abbiamo affermato, consolidato questo nuovo sé che è in grado, almeno sembra essere in grado, di orientarci in un modo nuovo rispetto al mondo e alle persone, una domanda chiave è quella che riguarda il desiderio. Cioè la persona inizia a rivolgersi la seguente domanda: desidero veramente essere il tipo di persona che sto per diventare? La risposta ancora a questo dilemma tragico non è mai scontata. La riflessività a questo punto si intreccia e si lega inevitabilmente con il tema del desiderio. Ed è quel dilemma tragico che lo stesso professore nel filmato propone a Derek. È quella domanda decisiva che poi dà il nome anche al frammento. Tutto quello che hai fatto ti ha reso la vita migliore? La domanda giusta. È proprio nella nostra ineliminabile apertura al bene e al male, in un'insenatura, in uno spazio che si crea e che rende possibile un dialogo tra queste due polarità. È stato detto benissimo da Valcarenghi, appunto, la commistione, il dialogo continuo tra bene e male. È proprio in questa polarità e dialogo che la possibilità di un cambiamento diventa allora anche per noi nella nostra proposta possibile, credibile e non da ultimo desiderabile. Occorre allora, e su questo chiudo, non solo porre ovviamente la domanda giusta, ma anche riuscire a esprimere con coraggio, coraggio è un'altra parola che è stata ripresa nel corso della giornata, esprimere con coraggio risposte adeguate alla complessità della domanda. Risposte che siano capaci di orientare e orientarci riflessivamente verso modalità di risoluzione dei conflitti alternative all'uso della violenza e del dominio violento rispetto agli altri. Grazie.
Io volevo chiudere un attimo, un secondo. Sì. Volevo appunto chiudere l'intervento proprio con una sola riflessione. Perché Lorenzo, che a mio avviso è stato bravissimo, ha dovuto sintetizzare una quantità di concetti molto complessi. Il lavoro che stiamo facendo qui, ma per esempio che fa anche Graziella Bertelli a Milano con la nave o il dottor Apparo, cioè non sono tutti nella stessa direzione, ma quello che cerchiamo di fare è di immettere la riflessività come un elemento di operatività, immettere l'interlocutore violento in un momento riflessivo, mettere una persona nella condizione di osservarsi per iniziare un percorso di cambiamento. E in questo modo il carcere diventa un carcere che non cancella, che inizia a riconoscere, a vedere quello che succede qui nella redazione di Ristretti Orizzonti, a contare le persone per una. Essere contati per uno è il punto di scaturigine di un percorso di giustizia.
la mia storia, la mia narrazione, riconosciuta senza essere più giudicata, a un certo punto del mio cammino dentro le istituzioni può diventare un punto di partenza, non per un percorso di rieducazione, ma di auto-osservazione, che può, se sostenuto nei modi in cui abbiamo cercato di dirvi, avviare anche un percorso di cambiamento. E in questo senso anche il carcere, che noi vorremmo fortemente ridimensionato, può però paradossalmente diventare uno spazio potenziale per pensare, abbandonando quella che oggi è ormai definitivamente la funzione che gli è stata assegnata, cioè quella di incapacitare i delinquenti. Grazie.
Allora, prima di dare questo difficile compito al provveditore Pietro Buffa di parlare della tortura in carcere, volevo solo dire che la nostra realtà sta facendo una specie di gemellaggio con una realtà che secondo me vi invito a cominciare a conoscere, per chi già non la conosce, che è il gruppo della trasgressione, di cui c'è qui uno degli l'anima, che è Yuri Aparo. È un gruppo che secondo me lavora in modo molto simile al nostro e con il quale vogliamo avviare un confronto e proprio un gemellaggio, cioè di due realtà che io credo siano diverse nell'ambito del carcere. Quindi ringrazio Yuri di essere qui e se vuole accettare la sfida di fare questo gemellaggio, accettarla. Ecco, vi invito ad andare a guardare in internet questa realtà, perché è veramente un gruppo che interessante, in carcere sempre, nelle carceri milanesi, e che secondo me fa delle cose straordinarie. Do la parola.
Sì, buonasera a tutti, so che siete molto stanchi. Ornella continua a insistere che questo sia un compito difficile, io credo che non sia, invece, che non sia particolarmente difficile. Come probabilmente alcuni di voi sapranno, 2 anni fa un giudice ad Asti ha concluso un giudizio accertando eventi che sono stati definiti di vera e propria tortura avvenuti all'interno di quella casa circondariale, salvo non condannare i responsabili, in ragione del fatto che in Italia manca una norma specifica su questo punto. A seguito di questa decisione, di questi eventi, che sono obiettivamente cristallizzati in una sentenza, quindi pubblica, si è scatenata una serie di reazioni e mi hanno molto colpito queste reazioni sostanzialmente per 2 motivi. L'una, io conosco quel carcere, essendo stato il primo carcere di cui ho assunto la direzione ormai molti anni fa. Una parte delle persone, sicuramente i luoghi, erano da me personalmente conosciute. La seconda questione che mi ha colpito e che mi ha stimolato in quella circostanza è la grande diversità di reazioni che ci sono state e le direzioni un po' sparpagliate che hanno assunto quelle posizioni, ma anche, devo dire, una certa, passatemi il termine, superficialità. Allora, raccogliendo lo stimolo di un vecchio amico che è Claudio Sarzotti, che è un professore universitario e che è una delle persone che lavora in Antigone, sono stato invitato un anno dopo da questi fatti, da questa sentenza, proprio ad Asti, per tenere una relazione, e io ho chiesto a lui di poterlo fare, di poter però prepararmi e di poter consegnare a lui però poi i risultati di questo mio lavoro al fine di poterli pubblicare. Credo che sia in corso di pubblicazione la cosa E qua ve ne rendo in qualche modo insomma, gli elementi essenziali proprio anche per questione di tempo. La prima cosa è questa, che ho dovuto fare e ho dovuto premettere in tutte le occasioni in cui ho discusso di questa questione. Cercare le cause non significa giustificare o rendere moralmente accettabili gli eventi. Questa premessa in realtà non mi vede solitario, anzi mi vede ultimo rispetto a una serie di avvenimenti molto più gravi e molto più estesi di questi. Se solo pensate che Hannah Arendt, che si era posta un obiettivo di questo genere al processo Eichmann avvenuto a Gerusalemme, ha dovuto nel suo libro sostanzialmente sostenere lo stesso principio, cioè che una delle difficoltà che si devono affrontare ponendosi in un'ottica di analisi, di comprensione di queste questioni, determina in qualche modo la necessità di doverlo premettere, perché altrimenti una delle prime accuse che ti vengono fatte è quello che tu stai cercando di giustificare quello che è successo. Un'altra persona che ha dovuto sostanzialmente dover premettere cose simili è per esempio Zimbardo. Io non so quanti di voi abbiano mai letto e sappiano chi è Zimbardo. È un professore universitario statunitense che molti anni fa fece un esperimento, come spesso avviene nella psicologia sociale particolarmente statunitense, prese casualmente 20 studenti, costruì un finto istituto, una sezione di un istituto penitenziario all'interno dell'università di Stanford, un esperimento che doveva andare ad analizzare le dinamiche carcerarie in realtà dovette essere sospeso dopo ben 5 giorni per il livello di violenza che si era generato. Bene, anche in questo caso Zimbardo dovette premettere in questo studio che lui aveva quale compito, quello di capire che cosa stesse succedendo, anche perché solo esaminando e comprendendo le cause di quel male, dice Zimbardo, saremo forse in grado di modificarlo, di tenerlo a freno, di trasformarlo con decisioni sagge e con un'azione comune innovativa. Una delle prime questioni, vediamo che cosa la sentenza di Asti ci dice. Questo è ovviamente un sunto molto, è un sunto della sentenza, ma tanto per dire di che cosa stiamo parlando. Il 10 dicembre del 2004 due detenuti aggrediscono un assistente operante nella sezione in cui loro vivevano e nell'immediatezza dei fatti due vengono denudati, condotti in celle di isolamento prive di vetri, nonostante il freddo dovuto insomma alla stagione, senza materassi, lenzuola, coperte, lavandino, sedie, sgabello, razionando il cibo, impedendogli di dormire, insultandoli, strappando uno dei due, in particolare il codino, e in entrambi i casi sottoponendo le percosse quotidiane, anche per più volte al giorno, con calci, pugni, schiaffi in tutto il corpo, giungendo anche a schiacciargli la testa con i piedi. Le violenze continuano per alcuni giorni, per più volte al giorno, per un periodo che l'accertamento processuale fa oscillare tra il 10 e il 16 o il 29 dicembre. Quindi questi sono i fatti. Ora, di fronte a questi fatti ci sono due sostanziali possibilità. Uno è un approccio di tipo disposizionale, lo sentivo riportare anche in chi mi ha preceduto, ovvero la cosa si cerca di capire questa cosa, di analizzare questa cosa, riportando tutto alla disposizione della persona che le ha commesse. Si fa riferimento quindi a presunte malvagità, crudeltà, perversione di fondo o disturbi psichici propri della persona che ha commesso questi fatti. In sostanza è la ricerca di un mostro. Il secondo approccio, molto più complesso, è quello situazionale, cioè al fine di comprendere la dinamica attribuzionale dei comportamenti in questione ci si concentra, dice Zimbardo in particolare, su tre questioni: il sistema, la situazione e la persona. Zimbardo dice: la mostruosità è la prima e la più efficace delle vie di fuga dall'orrore per il cosiddetto male assoluto, è la via più semplice, quella di individuare nell'individuo che ha commesso questo completamente la responsabilità del fatto. Secondo questo modo di pensare, evidentemente questo non è soddisfacente. Voi pensate che al di là insomma della posizione, io non ho nessuna difficoltà a pensare che un'integrazione del codice penale in questi termini possa essere utile, ma come ho avuto modo di dire anche in altre circostanze, non è che il codice penale oggi è incompleto da tanti punti di vista. Faccio un esempio: esiste un articolo che vieta l'omicidio, ma non per questo l'omicidio, quell'articolo è così efficace in termini di deterrenza rispetto all'omicidio. Quindi evidentemente non può essere solamente una risposta di tipo formale e giuridico, occorrerebbe viceversa entrare dentro queste questioni per capire, come Zimbardo ha fatto in alcune circostanze, capire il motivo, la dinamica, il costruirsi di quello scenario in cui avvengono alcune cose. Secondo lui, pur non negando l'elemento individuale che evidentemente esiste, ammettere la vulnerabilità del singolo di fronte alle forze situazionali, cioè alla dinamica di quel contesto, è il primo passo per aumentare le resistenze a quelle influenze nocive e sviluppare strategie efficaci per rinforzare la resilienza delle persone e della collettività. Qual è il suo pensiero? Il suo pensiero è questo: tutti noi siamo tendenzialmente portati a pensare che in quelle condizioni noi ci comporteremo in modo diverso. Non è affatto detto. Non è affatto detto. Prendere atto del fatto che c'è una vulnerabilità di questo genere implica iniziare a rinforzarsi su questa influenza. Lui in buona sostanza dice: occorre passare dalle mele marce ai cattivi cesti. Dicevamo prima che ci possono essere, che ci sono tre livelli di analisi. Innanzitutto un sistema, che è il livello più generale. Poi c'è un livello di situazione, che è il contesto in cui avvengono le cose, e poi c'è il livello delle persone. Il sistema includerebbe la situazione e le persone, e quello è più permanente, è quello più ampiamente diffuso, comprende vasti circuiti di persone, le loro aspettative, le loro norme, le loro politiche e le loro leggi. Giunge ad avere un fondamento storico, una struttura di potere politico ed economico che governa ed orienta il comportamento di molte persone che rientrano nella sua sfera di influenza. Quest'ultima è veicolata attraverso canali e messaggi che forniscono legittimazione ideologica, imperativi morali, programmi politici presentati come buoni e virtuosi. La situazione, ve l'ho detto, crea il contesto situazionale che influenza l'agire umano nell'immediatezza. E poi c'è la persona con riguardo al suo sistema di adattamento, alle sue resistenze, al suo sistema di difesa. Una cosa che mi ha colpito andando ad approfondire, leggendo la sentenza, andando ad approfondire su alcuni testi queste questioni, è la sovrapponibilità di vicende che sono state studiate in tempi storici molto diversi da persone molto diverse. Vi ho citato Zimbardo. Zimbardo fa un primo esperimento negli anni 70 a Stanford e poi si occupa, come consulente tecnico della difesa, di un sergente implicato nei fatti di Abu Ghraib. Un altro signore che si chiama Browning studia il comportamento del 101° battaglione di polizia militare durante il secondo conflitto mondiale in Polonia. Il suo libro si intitola Uomini normali, perché quel battaglione era fatto di un battaglione di polizia di riserva, di mezza età, gente che nella vita normale facevano i bottegai e gli impiegati di banca, e che in 18 mesi sono riusciti a uccidere 32.000 ebrei e a deportarne altre 48.000 a Treblinka. Ebbene, se noi andiamo a vedere Zimbardo, andiamo a vedere Browning, nella descrizione di quello che è il loro oggetto di studio, scopriamo che, e poi andiamo a vedere la sentenza di Asti, vediamo che sono assolutamente sovrapponibili. Il modello è lo stesso: l'innesco, il processo, le responsabilità, i comportamenti, gli atteggiamenti sono assolutamente sovrapponibili. Ripeto, in contesti storici diversi nel tempo, nella gravità, nell'estensione, nella cultura di queste persone. Questo lascerebbe pensare obiettivamente che il situazionismo sia il modello, la chiave di lettura migliore per comprendere e quindi per agire su questo tipo di fenomeno. Torniamo al sistema e vediamo qual è il nostro sistema attuale. In genere quando si parla di questa questione si fa in genere negli ultimi tempi una citazione che è quasi d'obbligo, che è Garland, David Garland. Noi viviamo in un contesto sociale che è fortemente impregnato di una paura essenziale, che è la paura del crimine, la paura dell'aggressione. Tutto tende, o comunque molte delle cose che noi viviamo, tende alla costruzione di un nemico. Esiste un nemico, un altro, che tendenzialmente ci aggredisce o di cui noi percepiamo la possibilità di aggressione. Non è un caso che negli ultimi 20 anni qualcuno ha iniziato a parlare del fatto che possa esistere, che esista un diritto penale definito del nemico, dove non si punisce per il reato commesso, ma si punisce per il pericolo che tu costituisci rispetto all'ordine sociale. Una citazione semplice è immaginare che cosa è stato la normativa penale in materia di immigrazione clandestina in questo paese. Per parlare di diritto penale del nemico, quindi non ti punisco per il fatto che hai commesso, ma per quello che mi rappresenti in termini di rischio potenziale, significa cominciare a parlare anche di non persone giuridiche. Jacobs arriva a sostenere che si vanno a configurare persone che stanno fuori dal diritto. Sulla base di una semplice considerazione, chi viola il patto sociale è fuori dal patto sociale, ma se è fuori dal patto sociale a lui non dobbiamo il rispetto dei diritti che invece riconosciamo alla cittadinanza. Questo significa vivere in una specie di stato di guerra diffuso, e se andiamo a vedere alcuni testi che parlano dell'atteggiamento, delle percezioni dei soldati in guerra, scopriamo che il nemico non è uguale a se stessi, il nemico può essere abbattuto, il nemico deve essere abbattuto. Portare il diritto penale nel terreno della guerra del nemico significa ridurre il criminale ad un nemico. Un'altra circostanza che noi dobbiamo considerare in termini sistemici è la discrasia tra la politica criminale, cioè le scelte di politica penale in Occidente e in Italia, rispetto, per venire al contesto italiano, alle scelte di politica penitenziaria fatte nel 1975 e sostanzialmente ancora confermate nell'ordinamento penitenziario che non è stato modificato. Ebbene, fra queste due cose c'è una distanza sempre più larga. Se nel 1975 si parlava della inclusione possibile, l'attuale politica penale invece è per la esclusione politica, per l'esclusione dal sistema. Veniamo alla situazione. Andiamo a vedere che cosa può essere una situazione detentiva. Gli autori che vi ho citato e altri ancora parlano per esempio di un'ossessione dell'obbedienza. All'interno delle strutture penitenziarie, comunque dei contesti chiusi, vi è una ossessività rispetto all'obbedienza. L'obbedienza viene vista come un limite invalicabile, a scapito che nel caso in cui venisse valicato determinerebbe un rischio complessivo di tenuta del sistema. Esiste la paura. Nella sentenza di Asti, se vi capita, troverete il sentimento di paura di alcune di queste persone da un lato e dall'altra della barricata. Un'altra questione è le caratteristiche, il taglio di deumanizzazione del carcere. Il carcere come isolamento emozionale, il carcere come interessamento distaccato di chi opera in ragione del flusso, del grande flusso di bisogni, di richieste, di esigenze che a un certo punto ti fanno retrocedere in un isolamento emotivo rispetto a questa quantità di richieste. La deumanizzazione passa attraverso per esempio il denudamento, che è uno degli elementi che troviamo sia nella sentenza di Asti ma anche in tante altre cose. Ci sono pagine molto interessanti su che cosa significa denudare un altro, togliergli l'identità, trasformarlo in altro. Lo stesso processo di istituzionalizzazione, cioè l'ingresso in carcere, ce l'hanno insegnato molti molti anni fa, determina una dei riti veri e propri di degradazione. Ma dall'altra parte c'è anche un fenomeno di deindividuazione che riguarda invece l'operatore, che si sente in un contesto spersonalizzante e come tale facilita la sua perdita di individualità, l'anonimato in particolare. Ma esiste anche una deindividuazione ambientale, la famosa teoria delle finestre rotte, quella per la quale il degrado di un luogo determina come dire, la possibilità di aumentare questo degrado, di peggiorare la situazione. Il degrado deindividualizza ancora di più e deumanizza ancora di più entrambe le parti. La frammentazione organizzativa, sono strutture complesse e soprattutto la deindividualizzazione ambientale è determinata anche dal grande flusso di masse che entrano, migliaia e migliaia di persone che entrano quotidianamente e che si perdono nei gangli di questo sistema. Ci sono elementi, e qua entriamo nella parte più sensibile. L'indifferenza ai fatti in qualche modo normalizza l'abuso. Vedere alcuni fatti e non reagire significa sancire che quello è possibile. Quindi non è detto che l'indifferente sia meno colpevole del responsabile diretto. Si può creare in un contesto sociale, quindi in un sistema, quale quello che noi viviamo, e quindi in un sistema sociale, si può creare la presunzione che ci sia un mandato del sistema in queste strutture, cioè una guerra al nemico. In questo, per esempio, la pubblicistica ha molta responsabilità nel sottolineare la negatività del carcere. Un effetto perverso può essere quello di far pensare che ci sia un mandato sociale esplicito ad una guerra non dichiarata ma sostanzialmente esistente. Il rinforzo istituzionale, per esempio, in questi termini è anche questo un rischio. Sulle persone ci sono tre possibilità, i disponibili a fare gesti di questo genere. L'uso della violenza in carcere è legittimata anche a certe condizioni dell'ordinamento giuridico, ma per usare la forza in carcere alcuni devono essere disponibili legittimamente a farlo. Non è una cosa per tutti. Alcuni sono in condizione di farlo, in grado di farlo, se la sentono di farlo, molti altri non se la sentono di farlo. Questo è successo anche, per esempio, come vi dicevo, in Polonia, nella descrizione di questo battaglione, nelle stesse identiche proporzioni statistiche, numeriche, una parte era disponibile a usare le armi e a trascinare le persone dentro i carri bestiami per Treblinka, una parte non lo era. La parte che non lo era si tirava indietro con alcune scuse o anche semplicemente retrocedendo, ma agli occhi del sistema i primi avevano ai primi veniva riconosciuta una capacità. Il passaggio critico è da questo livello di funzionalità, saper fare, a quello dell'abuso. Poi c'è tutta la parte dei testimoni silenziosi, che gli autori che vi ho citato condannano non meno degli autori materiali delle cose, per i motivi di cui sopra, nel senso che vedere non agire, vedere non dire, vedere girarsi dall'altra, legittima. Questo non solo dentro le carceri, ma evidentemente anche fuori. Mi dicono che devo chiudere, in realtà ci sono molte cose da dire, vediamo allora, per chiudere, che cosa si può fare, se questo percorso, che evidentemente è molto più complesso e molto più articolato di quello che vi sto raccontando, esiste però la possibilità di prevenire, banalmente perché abbiamo cominciato a inanellare una serie di nodi rispetto ad un percorso, quindi ne conosciamo di più le cause. Esiste un problema di una cosa che si può fare è la formazione, che non è evidentemente una miscela miracolosa, ma questa formazione può far crescere la consapevolezza dei propri ruoli in un contesto di questo genere, la consapevolezza anche di essere soggetti che possono essere influenzati dal contesto, non immaginare di essere impermeabili a queste cose è un elemento di crescita. Il contrasto alle situazioni di deumanizzazione, ecco, tutto quello che può essere fatto per ridurre la deumanizzazione, cioè la riduzione dell'uomo a cosa altra, e per esempio la costruzione di circuiti differenziati, la manutenzione delle strutture, il contrasto ai segnali elementari, le prepotenze, i dispetti, il dileggio, sono tutti elementi che possono aiutare. Allo stesso modo la prevenzione più di tipo operativa. Esiste evidentemente un problema di forza di uso legittimo della forza. La questione seria è cominciare a parlare di quello che in termini militari vengono chiamate le regole di ingaggio. Regole di ingaggio che per esempio possono cominciare a vietare alcune cose. Per esempio il divieto delle pratiche di denudamento, che non hanno grossa utilità neanche in termini preventivi. La limitazione delle pratiche di isolamento, per esempio. Delle procedure di separazione nei conflitti, che sono un elemento che nelle carceri, e non solo nelle carceri, esistono. Il conferimento di responsabilità. La deresponsabilizzazione è un elemento, un brodo di cultura dove possono nascere delle cose, ma la responsabilità diretta sulle procedure, sugli eventi, limita grandemente questi rischi. Il debriefing. Cioè la capacità di riconoscere gli errori non razionalizzati. Noi dobbiamo capire dove abbiamo agito male. L'uso del pensiero critico. Questi sono tutti elementi che possono aiutare per limitare. E solo in ultima parte, quella che potremmo chiamare la prevenzione speciale, ovvero le sanzioni. Siamo partiti da una reazione che era quella di creare una sanzione, ma se noi percorriamo quello che vi ho descritto in modo molto veloce, la sanzione è l'ultima, non la meno importante, ma è l'ultima di una serie di procedure. Tra altre cose, lo dico, la decisione di non punire in assenza di un articolo specifico non ha aiutato, nel senso che l'impunità, tra le altre cose, è uno degli elementi più negativi per la limitazione di queste questioni. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma mi danno un tempo e purtroppo devo smetterla. Grazie.
Io, va bene, credo che possiamo chiudere i lavori. Allora riservo alla fine i ringraziamenti. Beh, intanto ringrazio la redazione perché la fatica di rompono le scatole, però mi sembra giusto. E poi ringrazio il direttore che accetta ogni anno di fare queste fatiche e la polizia penitenziaria che ci dà una mano a far entrare tutte queste persone. E va bene, insomma, gli operatori tutti, perché e il pubblico che ha resistito, perché non è, è faticoso, lo sappiamo che è faticoso. E, per ultimo ringrazio Adolfo e gli chiedo già per l'anno prossimo di seguirci nelle prossime fatiche.
Grazie, arrivederci e fate un buon rientro a casa. Soprattutto un saluto a tutti, alla redazione, a tutti.